Lick Chick Estate.
I got a slick chick, she a neat chick, the she's part of makes me tick. Mama,
yeah, 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 yeah.
Clickety click a slick chick,
yeah, yeah. Yeah, yeah.
A hot heels on for the baby blues. What a sack.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Purple lipstick for the very first time. Man, oh man,
yeah, yeah, yeah.
It was a night.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Everybody stopped to own a dime to look.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Even my heart, my heart got a shook.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
She's my clickety click a stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch it. She's a neat chick, but she's what I make me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click a stitch it.
Yeah,
yeah, don't
yeah,
you know she's a stitch?
Yeah, yeah.
Mama, I still got you.
Yeah, yeah.
Ah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
A stick chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mama.
Yeah, yeah, yeah.
Clickety click, a stick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
I gotta click a little chick.
Yeah, yeah.
I don't you know she's slick.
Cyberpunk, antologia di testi politici, a cura di Raffaele Scelzi. Shake, 1990. Mela al cianuro, Raffaele Scelzi. In questo saggio si spiegano le ragioni che sottostanno la scelta dei brani raccolti in questa antologia. In sintesi, il cyberpunk viene letto sostanzialmente come fenomeno politico, come scrittura tecno-urbana, riflesso delle trasformazioni prodotte sui nuovi soggetti sociali dal moderno. A partire da ciò vengono delineate nei lineamenti fondamentali le esperienze di quei gruppi politici che più organicamente si sono avvicinati ai temi in questione. La tensione politica di questo scritto è orientata difatti verso la riappropriazione della comunicazione da parte dei movimenti sociali tramite la formazione di reti informatiche alternative che possa finalmente impattare lo strapotere delle multinazionali del settore. Che cos'è il cyberpunk? È questa una domanda a cui è difficile dare una risposta univoca, giacché il termine oramai denota sia un aspetto letterario che un ambito più propriamente politico. All'inizio questa definizione è stata coniata per indicare un variegato movimento di fantascienza, essenzialmente, ma non solo, americano. Composto da persone per lo più giovani di età, la media di ognuno di essi è sui 30 anni, esso ha attraversato in maniera partecipe gli anni 80, vivendone completamente le intime contraddizioni. Sono scrittori, quindi, come ci segnala Sterling nella sua prefazione a Mirror Shades, che hanno vissuto, dentro e persino sotto la propria pelle, un rapporto intimo con la tecnologia. Diversamente da quanto successe negli anni 60, tutta lavatrice e lavastoviglie. I micidiali anni Ottanta, fatti di Walkman, stereoportatili, videoregistratori, batterie elettroniche, videocamere portatili, televisione d'alta definizione, telex, fax, laserdisc, antenne paraboliche per captare i segnali dei satelliti, cavi a fibre ottiche, personal computer, chirurgia plastica, la rete semiotica onnicomprensiva, il tendenziale superamento del sistema mondo in un globale sistema nervoso che pensa per se stesso. Tutto l'intero sistema delle merci fonda in maniera sotterranea ma decisiva la costituzione di senso nella produzione letteraria del cyberpunk. Per la prima volta nella storia della letteratura, tale rapporto con la macchina non viene visto quasi fosse una dimensione negativa, ineluttabile, da scansare non appena possibile. Orwell è dietro l'angolo, Frankenstein un lontano ricordo dell'epoca del moderno. Il cyber presuppone un nuovo rapporto organico con la tecnologia. Essa permette, difatti, l'estensione delle capacità dell'uomo e finalmente il superamento dei suoi limiti. Nessuna ferita, altrimenti mortale, spaventa più l'uomo del futuro prossimo. La neurochirurgia saprà implantare nuove membra artificiali in corpi, oggi, al più buoni per il solo cimitero del rottame. Viene risolto con un colpo di spugna il problema della morte, un tema questo che, per altra via, anche lo stesso Leary considera irrisolvibile tramite automanipolazioni psichiche del proprio DNA. Si potrebbe suggerire a questo punto che nulla di nuovo in effetti è apparso sotto il sole. Il tema dell'immortalità è un segno da sempre ricorrente nella letteratura, soprattutto in quella dove più forte è il tributo all'ispirazione religiosa. Allora in cosa consiste la novità? Alla ricerca del cyberpunk. Ancora una volta lo scritto, in precedenza citato, di Sterling può permetterci di intuire la strada più fertile per un buon approccio esaustivo al problema. Egli difatti richiama con dovizia di particolari il debito che tutti questi scrittori nutrono da una parte, come è logico che sia, verso il tradizionale filone della fantascienza, ma dall'altra anche verso tutti quei movimenti giovanili di resistenza che hanno contrassegnato la storia dagli anni 60 in avanti. Movimenti questi che hanno sempre avuto un rapporto intenso con le tecnologie, con gli strumenti elettrici, con la produzione di musica e degli effetti speciali. Analogamente all'hard rock, ad esempio, lo stile letterario del cyberpunk vuole coscientemente essere un muro del suono, un tutto pieno, dettagliato, analitico, dove venga a mancare il tempo per tirare il fiato e quindi adagiarsi nella riflessione. Questo stile ha un che di assolutamente nervoso, alcune volte difficile da seguire nelle sue circonlocuzioni, spesse volte derivate dallo slang di strada. Esso di fatto pone al centro delle proprie trame dei personaggi che sono completamente altro rispetto alla tradizione letteraria. Come ci segnala acutamente Soussine nel suo saggio, essi sono puttane, biscazzieri, punk, trafficanti, ladri, hacker, pirati informatici, balordi di strada, con poca o nessuna voglia di lavorare, immersi solamente in ciò che produce gioia. È un filone letterario che recupera organicamente alcune delle tensioni sociali esistenti. Giustamente, Dunham, post-situazionista londinese, ha definito il genere una scrittura tecno-urbana, fantascienza sociale, post-situazionista, tecno-surrealista. Ma cyberpunk è anche una strategia operazionale di resistenza, estetica da dura garage band, cultura popolare. Quindi descrive un ambito sociale che sempre è stato tagliato fuori dalla scrittura ufficiale, ignorato, vilipeso o molto peggio, dichiarato come assolutamente non esistente. Viene assunto il mondo dei reietti da Dio come protagonista ufficiale di uno scenario assolutamente nuovo, di una scrittura assolutamente nuova. Uno stile quindi super realista. Viene quindi inventato un diverso immaginario sociale che d'altronde sotterraneamente è già esistente da tempo, che unisce insieme fascinazioni tecnopop e pratiche esistenziali di resistenza e sopravvivenza quotidiana. Per la prima volta dai tempi dell'esperienza hippie viene quindi forgiato un immaginario collettivo vincente che sa collocare in maniera adeguata e accattivante alcune delle aspirazioni che percorrono i senza parola della società post-industriale. Vi è quindi da parte nostra un'adesione distinto a ciò che il cyberpunk finora come scrittura e socialmente è stato. Il cyberpunk è un movimento di opposizione. Ancora Sterling richiama il debito dovuto nei confronti dell'esperienza del punk, segnalando tre piani differenti della questione. In primo luogo un'istanza di depurazione del mainstream rispetto agli orpelli costruiti sopra. Il cyberpunk è un liberare la fantascienza stessa dall'influenza principale, così come il punk svestì il rock and roll dalla sinfonica eleganza del progressive rock degli anni 70. Come la musica punk, il cyberpunk è in un certo senso un ritorno alle radici. Un secondo piano di analisi sul rapporto tra cyber e punk viene rintracciato nell'enucleazione della questione tra teoria e prassi. Nella cultura pop, per prima viene la pratica e la teoria ne segue zoppicando le tracce. Chiunque abbia frequentato la scena punk sa bene che una delle tensioni principali del movimento si condensò nel praticare e quindi nel teorizzare il diritto comunque a esprimersi suonando, indipendentemente dalle capacità teorico-musicali possedute. Il caso dei Sex Pistols in questo senso è esemplare. Sono la pratica del vivere collettivo e dell'autogestire la propria vita e i luoghi di socializzazione a definire gli impegni esterni del movimento, non viceversa. D'altronde, lo stesso Sterling si riferisce ancora a questo rapporto tra prassi e teoria quando indica nella cultura di strada e nella cultura hip hop in particolare il luogo di genesi dell'unione operativa tra tecnologia e pratiche controculturali di resistenza quotidiana. Il terzo piano del debito cyberpunk nei confronti dell'ambito underground viene infine rintracciato proprio allorquando egli evidenzia che il cyberpunk proviene da quel regno dove il pirata del computer e il rocker si sovrappongono. Il cyberpunk ne è la letteraria incarnazione. Difatti, nel frattempo si è costituita una non santa alleanza del mondo tecnologico e del mondo del dissenso organizzato. I grandi vecchi. L'ispirazione nei confronti del mondo underground non può però essere limitato a quanto sopra riferito. Tra gli stessi debiti fondamentali citati non a caso ritroviamo due grandi nomi, due grandi vecchi, William Burroughs e J.G. Ballard. In realtà Ballard non può essere visto come un frequentatore delle situazioni contro. Bisogna comunque considerare che da sempre egli è stato adottato dal movimento antagonista e controculturale internazionale a causa del suo stile assolutamente analitico, descrittivo, perturbante, quasi psicoscientifico, spregiudicato. La sua scrittura è un bisturi, si è detto in parecchie occasioni. Inoltre, un'altra sua intuizione, conseguente del resto allo stile fenomenologico della sua scrittura clinica, ha fatto sì che egli diventasse un totem assoluto per il cyberpunk, lo spazio interno. Per spazio interno si intende coerentemente quell'implosione psichica senza ritorno che i protagonisti dei suoi romanzi vivono in concorrenza di avvenimenti esterni spaesanti. Come in Deserto d'acqua, uno dei suoi romanzi più forti ed evocativi, in cui Kerence ricordò le iguane strillanti sui gradini del museo, proprio come la distinzione tra il significato latente e quello manifesto del sogno aveva perso ogni valore, così non aveva senso qualsiasi distinzione tra il reale e il superreale nel mondo esterno. Fantasmi scivolavano impercettibilmente dall'incubo alla realtà e viceversa. Il panorama terrestre e quello psichico erano ora indistinguibili, come lo erano stati a Hiroshima ed Auschwitz, sul Golgota e a Gomorra. Così Botkin gli rispose: «I residui del tuo controllo cosciente sono gli unici speroni che tengono in piedi la diga. I meccanismi di liberazione innati, impressi nel tuo citoplasma milioni di anni fa, sono stati risvegliati. Il sole in espansione e la temperatura in aumento ti stanno spingendo indietro, lungo i vari livelli spinali, nei mari sepolti, sommersi sotto gli strati infimi del tuo inconscio, nella zona interamente nuova della psiche neuronica. Si tratta di trasposizione lombare, di memoria biopsichica totale. Noi ricordiamo veramente queste paludi e queste lagune». Abbiamo riportato questa lunga citazione da Ballard proprio perché è estremamente significativa rispetto al concetto in esame. Del resto non sono forse spazio-tempo interni l'esagerato implodere del disagio psichico in angoscia o, per altri versi, il fare l'amore in maniera ubriacante? In realtà il concetto stesso si presta a numerose valutazioni e contaminazioni. Nel cyberpunk in particolare ciò ha attivato l'ispirazione per l'utilizzo del termine di spazio virtuale. In realtà il rapporto di filiazione tra i due termini è sufficientemente diretto, così come del resto non sono necessariamente contraddittori per certi versi quelli di spazio interno ed esterno. Alcuni hanno creduto di fatti di poter distinguere due diversi centri di irradiazione culturale alla base della fantascienza più recente. Da una parte Ballard stesso, col suo teorema letterario di spazio interno, da cui deriverebbe la tendenza umanista. Dall'altra parte dello spazio esterno, Dick, e per ragioni immaginativo-sociali, Blade Runner, da cui ne conseguirebbe in linea diretta la produzione più propriamente cyberpunk. In realtà, in più occasioni, sia Sterling che lo stesso Gibson sono intervenuti sulla questione, suggerendo che questa fosse tutta una storia inventata dai critici, visto che i due concetti di spazio interno e esterno debbono essere considerati sostanzialmente come non contraddittori tra loro. Per ritornare ancora a Ballard, la stessa rivista americana Research, che in più occasioni ha tratteggiato quelli che sono i miti, le letture, i film più seguiti dalle nuove generazioni alternative, ha dedicato a questo grande scrittore addirittura un intero numero monografico. Stessa sorte peraltro è stata riservata dal collettivo redazionale di Research a Burroughs, il quale nonostante tutto è più interno alla storia del movimento, giacché ancora oggi vi partecipa occasionalmente in quelle che considera le situazioni più stimolanti. Di Burroughs in particolare, Sterling richiama del resto i suoi esperimenti degli anni 60 sulle tecniche del cut-up. Questa pratica suggerisce che, tagliando e rimontando casualmente qualsiasi tipo di informazione, alla fine si otterrà di comprendere il vero senso del messaggio, indipendentemente dalle manipolazioni nel frattempo intervenute. Sia Ballard che Burroughs tendono a esprimere nella loro scrittura le contraddizioni che si danno nel reale, fino ad assumerle come indici generali intorno a cui far ruotare le dinamiche narrative. Come suggerisce May in La giungla del futuro, lo stesso Ballard tende a rendere questa profonda dissociazione dell'esperienza contemporanea con bizzarri collage verbali ripresi da riviste di moda e di armi, inserti tecnologici, avvisi pubblicitari, listini di borsa. Similitudini queste che richiamano la scrittura mediale del misterioso Thomas Pynchon, anche lui osannato da Sterling. Come riporta Riotta in un suo servizio, Pynchon nel suo ultimo libro, dopo 17 anni di silenzio, unisce insieme argomenti apparentemente poco letterari, quale il cioccolato solubile Nestlé, i sarti Calvin Klein, Cerruti, Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, la grinta di Clint Eastwood, continui riferimenti a titoli di film indicati persino con la data di produzione, Guerre Stellari 3, Jason il mostro di Venerdì 13, Titti e il gatto silvestro, Nixon, Reagan, i terroristi, Mario Savio, il capanno americano, la Diet Pepsi Cola, il dottor Spock di Star Trek, la birra messicana Dos Equis e il campionato di basket della NBA. Per certi versi un analogo percorso segue Burroughs, il quale parte dalla dissociazione psichedelica per presentare sotto forma di dissolvenze incongrue e casuali esperienze al limite della disgregazione psichica e del delirio. È questo il caso, difatti, di Pasto Nudo e di Morbida Macchina. I due grandi vecchi coinvolti in una sporca storia di droga? Più in generale, ci sembra di poter dire con certezza che, per un verso o per l'altro, il tema della dissociazione psichica venga recuperato dal cyberpunk, ispirandosi a pie mani ai due grandi vecchi. Il tema dello spazio interno da Ballard, come visto, ma anche il tema del continuo uso delle droghe da Burroughs e Leary. Quest'ultime non sono però valorizzate quasi fossero lo strumento per una realtà che si presenta come un sovrapporsi e accavallarsi di voci e immagini. Diversamente esse sono gli insostituibili additivi per un uso più libero e spregiudicato dello strumento computer, come del resto suggerisce la stessa esperienza hacker, e o condizione essenziale per vivere e per reggere i livelli di disgregazione sociale che la metropoli produce. Ecco la ragione del continuo apparire, negli scritti di Gibson, delle più varie anfetamine, dello speed. La lettura che viene data del fenomeno droga, in sintesi, è quella che tende a decifrarlo come definitivo prodotto tecnologico, una merce high-tech, alla stessa stregua di ogni altra strumentazione elettronica prodotta negli ultimi anni e, come tale, insostituibile elemento della vita urbana. L'impressione che quindi viene tratta da una prima lettura della scrittura cyberpunk è quella di trovarsi di fronte a un movimento estremamente colto e soprattutto consapevole delle proprie origini e degli obiettivi a cui esso stesso tende. Una scrittura profondamente tecno-metropolitana che sa dialetticamente interrogarsi sul problema della complessità e del nuovo soggetto sociale.
United, you become me and I become you. She. is the where and the when, and we're united.
Diritti verso l'interzona. L'astrazione viscerale da parte del cyberpunk nei confronti del problema delle interzone crediamo non suoni a questo punto in maniera strana. È certamente un'interzona, ad esempio, l'interfaccia cervello-computer. Per altro verso, il già citato cut-up è un aspetto del medesimo problema. La concordanza con le dinamiche metropolitane emerge in maniera sorprendente. Non è forse la metropoli il luogo dove convivono apparentemente senza conflitti, aspetti retro, luoghi ormai disabitati del moderno, come alcune grandi fabbriche del passato, assieme al nitore asettico dei luoghi del capitale finanziario e della produzione di merci materiali? La città schizzometropolitana non è forse il luogo della sovrapposizione senza miscelamento di culture e pratiche esistenziali afone tra loro? Quando però si determina la possibilità di convergenza di interessi differenziati, per ragioni storiche o casuali, spesso accade una sorta di cortocircuito nel controllo sociale, l'inversione del senso sociale, altre volte il blackout. È in una qualche interzona sociale del nostro pianeta che avviene la pratica dell'hip hop, del rap, del graffitismo, fatta di accostamenti tratti dal funky, dal boogie-woogie, dal bebop, dal dub, dal reggae, dal soul. E poi scratch, graffiti, riuso di tutte quelle scorie lasciate cadere dal grande capitale nel suo tragitto di modernizzazione iperveloce. La musica oggi si definisce sostanzialmente come un bricolage, ripetitiva alcune volte fino alla noia, quasi a riprodurre un secondo rumore di fondo della stessa metropoli, vedi l'ambient music. Ma più in generale, ciò rimanda alla stessa pratica del consumo di merci e alla categoria estetica più in generale dominante dell'era del villaggio globale, il kitsch. Kitsch e tecnofeticismo. Al contrario di quanto suggeriscono le teorie liquidazioniste espresse dalla cultura del postmoderno, i tratti nuovi prodotti dalla modernizzazione selvaggia ricalcano orme già apparse all'origine dello sviluppo attuale del capitale. In questo senso certamente da richiamare la produzione teorica di Walter Benjamin, in particolare il suo misconosciuto collage di citazioni Parigi, capitale del XIX secolo. Un'opera questa che non casualmente dedica alla categoria del kitsch una rilevanza tutta particolare. Egli si sofferma difatti sull'accurata descrizione delle modalità del sistema distributivo della Francia del Secondo Impero, le epoche di Napoleone III per intenderci, ma anche quella della decadenza dei passage e soprattutto dell'invenzione del grande magazzino e della vendita per corrispondenza. È in questo mutamento profondo del paesaggio urbano che trova spazio per collocarsi il corrispondente soggetto sociale prodotto dalla trasformazione. È un soggetto sociale, questo, che ha tutti i tratti della cosiddetta modernità. È coerentemente un collezionista, un feticista. La sua è una vita fatta di percezioni immaginativo-sensoriali continuamente interrotte da shock. La metropoli. La sua è l'esperienza di chi per primo deve vivere la definitiva separazione tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Un soggetto quindi che non può far altro per reagire che valorizzare esteticamente il proprio interno borghese, riempiendolo maniacalmente di oggetti, sacralizzando il proprio abitare e trasformandolo in ritorno uterino all'infanzia. È il luogo dove viene compiuta la definitiva separazione tra valore d'uso e valore di scambio degli oggetti. Il valore d'uso viene definitivamente sacrificato. Assume valore la sola rete metonimica complessiva degli oggetti sintesi, cioè a dire, è la rete sociale dei significati a determinare il senso e il valore di ognuno di essi, aprendo così in maniera irreversibile la strada alla collocazione simbolica e immaginativa delle merci nelle società dello spettacolo. Ecco perché la categoria del kitsch è valida per definire il sistema della produzione di senso nella metropoli. Gli oggetti sono accostati tra loro casualmente, senza alcuna ragione logistica. Quindi non può certamente sorprendere ritrovare questa categoria all'opera nella definizione di senso delle controculture giovanili. E perché no, anche nel cyberpunk, anche inteso come movimento letterario. Il cyber soggetto del futuro. Lo spazio virtuale. Immaginiamo due bambini, uno a Roma, l'altro a Parigi. In un giorno non molto lontano potranno giocare insieme e costruire un castello di sabbia su una spiaggia di Rimini. Vedere, toccare, percepire e soprattutto agire a distanza è possibile grazie alla realtà virtuale. Gli ambienti virtuali, un altro modo di definire questa particolare realtà, nascono dal matrimonio, tecnicamente ibridazione, tra un'immagine di sintesi tridimensionale e un corpo umano. Il primo componente dell'unione è un'immagine calcolata, creata da un computer, partendo da formule matematiche e particolari modelli logici. Ne possono esistere molti, dal modello della sala di un ristorante a quello della pista da ballo di una discoteca, alla rappresentazione della capsula interna di una navicella spaziale. Così, Silvia Pagani, in un articolo descrittivo apparso sul Corriere della Sera il 26 giugno 1990, riassume in termini divulgativi alcuni degli aspetti del fenomeno. In particolare, in tutti gli scritti scientifici divulgativi, vengono richiamate le ricerche cosiddette ufficiali, quelle finanziate all'interno dei progetti della NASA o dell'INA, Institut National de l'Audiovisuel francese, o del Politecnico di Milano, tralasciando di far menzione di quegli studi che hanno una diversa provenienza ideologica, come ad esempio quelli sostenuti da Tillieri. Al di là delle polemiche, è certo che se lo spazio virtuale o cyberspace diventasse un campo di esperienze più praticabile di quanto oggi sia, molte cose rapidamente muterebbero. Non è casuale, a nostro avviso, difatti, che le esperienze che vengono richiamate in ogni scritto di carattere ufficiale vertano semplicemente sulle possibilità dell'integrazione uomo-macchina. Questa è descritta nei termini in cui è possibile far pervenire l'intelligenza e la percezione umana tutte le volte che un robot raggiunge i limiti della propria azione e si trova in una situazione di dubbio o di possibile errore. O diversamente, semplicemente come ausilio e riadattamento della percezione umana nel caso in cui questa si trovi a dover controllare troppe informazioni e per di più trasmesse a ritmi iperveloci, il caso dei piloti dei caccia. Si assiste in questi casi a un oblio comunicativo. Da questo tipo di descrizione, di fatti, vengono fatte saltare come assolutamente non esistenti quelle potenzialità democratiche nella gestione dell'informazione, che pure sarebbero in nuce presenti nel progetto. In questo senso, l'intervista curata da Chef a Timothy Leary parla in maniera estremamente esplicita. Lire difatti si sofferma continuamente sull'enorme campo progettuale che la realtà virtuale aprirà. Ognuno, grazie alle strumentazioni cyber, data glove, occhialoni, tuta cyber, in italiano esoscheletro, sarà collegato in tempo reale con tutte le banche dati del mondo. L'informazione non sarà più un monopolio delle multinazionali del settore, le quali quindi dovranno ridefinire conseguentemente il proprio ruolo economico. Liri tratteggia difatti la possibilità che si schiuderà allorquando ognuno avrà la possibilità strumentale di manipolare tutto ciò che sarà presente nell'iconosfera. La sua ricerca attuale, difatti, è indirizzata in questo senso: produrre interazione, strumenti interfacciali che colleghino insieme tecnologie oggi non compatibili tra loro. Questa tensione è rivolta alla gestione democratica del dato e quindi al ridimensionamento strategico del ruolo strategico delle multinazionali, è d'altronde sicuramente il filo rosso che pervade l'intera esperienza degli hacker europei e americani. Wau Holland, uno dei leader storici del gruppo hamburghese del Chaos Computer Club, in un'intervista qui raccolta non a caso suggerisce che il sabotaggio da loro fatto ai danni dei BTX, della rete postale elettronica forgiata con l'aiuto dell'IBM da parte delle poste tedesche, debba essere letto proprio con questa chiave di lettura eversiva. Lo spazio virtuale può in sintesi essere percepito non solo quindi come ricerca che ridefinisce, ricostruendolo elettronicamente, la realtà percepita normalmente, ma più in generale come apertura di un nuovo spazio comunicativo, che solo lo strumento computer sembra essere in grado di poter garantire. Alla domanda cosa ne pensi del cyberpunk, Holland difatti risponde indicando che tutto quello che aveva letto in Neuromante non era tanto fantascienza quanto realtà accelerata, realtà in atto. Gibson, come correttamente segnala Valmers, è sensorialmente interno a questa visione del futuro prossimo, non l'anticipa, la descrive. Tutti i suoi racconti sono difatti costruiti intorno a questa intuizione. In Neuromante, Case vive in prima persona con tutto il suo sistema nervoso quell'esperienza, seduto davanti al suo Sendai, al suo schermo di proiezione. Sente proprio quel dolore e quel sollievo, ne è personalmente stremato. L'ipotesi di Gibson è quella della teletrasmissione di un influsso elettrochimico sul sistema nervoso capace di suscitare PSA, percezioni sensorie apparenti. Analogo scenario si ritrova in frammenti di Rosa in ologramma, dove il protagonista Parker è uno scenarista per delle missioni di PSA, o meglio ancora, nello stupendo Mercato d'inverno. Sousin giustamente segnala a questo proposito una mancanza nell'opera di Gibson, nel sottolineare difatti la capacità narrativa dello scrittore di Vancouver, al contempo egli la ricollega a quella dell'altro grande anticipatore del XIX secolo, Jules Verne, ma poi suggerisce che è da biasimare che non abbia molto il senso poetico del suo eminente collega francese e che non tracci, come quest'ultimo, l'impatto psicologico sottostante alle nuove tecnologie. Bagatelle per un massacro. Questa è un'osservazione fondamentale al lavoro gibsoniano. Egli di fatto si limita ad annunciare la mutazione antropologica in atto, ad avvertire la presenza di un nuovo soggetto sociale, non ad analizzarlo. Il problema però resta, visto che tutta l'analisi descrittiva fornita dagli stessi esponenti del movimento fa leva sull'esistenza ispirativa di soggetti sociali in carne e ossa. L'origine del cyberpunk è quindi profondamente ancorata all'ambito sociale e ne riflette conseguentemente, sublimandole ovviamente, alcune delle sue ispirazioni fondamentali. Alla luce di ciò suona particolarmente sfocato il successivo passo dell'analisi proposta dal Valmers. Egli, in un suo saggio pubblicato di recente, appare più preoccupato di uccidere di nuovo quel cane morto di Hegel, piuttosto che comprendere l'eversività del fenomeno in questione. Scolasticamente assillato dall'asserzione postmoderna dell'ormai avvenuta chiusura della storia, egli tende a leggere puramente in termini poetico-estetici il cyberpunk. Il mondo non è più processo del divenire storico, ma processo dell'interagire informatico, luogo di intersezione di innumerevoli proiezioni mentali, di innumerevoli visioni tecno-psicotropiche. Il cyberpunk costituisce forse la prima categoria poetico-estetica capace di superare compiutamente il romanticismo. Una domanda sorge legittima a questo punto. Questo interagire informatico non è forse esso stesso un prodotto storico? Non è forse espressione diretta del capitale che nel suo processo di modernizzazione sociale sussume a sé le forze antagoniste che ne ostacolano il cammino? Il grande capitale italiano degli anni Ottanta, così vincente, agile, spregiudicato, moderno, non è forse prodotto storico liofilizzato del grande scontro sociale degli anni 70? Four, three, two, one. Modello rizomatico di comunicazione. Prospettiva per un superamento dell'individualismo. Lo spazio virtuale rimanda inoltre a un'altra questione cruciale messa in evidenza nel corso di questi anni Ottanta: l'individualismo e l'impossibilità comunicativa che da esso deriva. Felsenstein, uno dei più impegnati programmatori americani, nelle dichiarazioni iniziali rilasciate in apertura del primo congresso galattico degli hacker, constata la distruzione comunicativa interpersonale determinatasi con l'estendersi del villaggio globale. La direzione comunicativa dominante in questo villaggio, come è noto, è a senso unico, dall'alto al basso. Ciò ha determinato l'annichilimento dell'agorà, della piazza come luogo di trasmissione di esperienze all'interno della comunità. È tempo, suggerisce Felsenstein, di progettare modelli comunicativi che si muovano in senso contrario a quanto l'impero delle multinazionali della comunicazione impone. È tempo di prospettare un modello sostanzialmente interattivo che permetta la veicolazione e la socializzazione delle esperienze e dei saperi. La rete informatica sembra essere la risposta alla debolezza comunicativa che ogni comunità vive nel restare isolata dalle altre. Ciò permetterebbe un continuo flusso di dati e di esperienze che non verrebbero mediate dalla cosciente distorsione operata dai detentori dei media ufficiali. L'unica prospettiva sembra quindi essere quella del modello rizomatico, che non ha un centro vitale o un nodo a partire dalla quale tutta l'attività della rete si dispiega. Tutti contano allo stesso modo, nessuno ha un predominio. Ciò impedisce l'immediato intervento repressivo degli apparati dello Stato, che si trovano impossibilitati, scoperto un nodo, a risalire da questo a tutta l'estensione della rete antagonista stessa. La comunicazione, o perlomeno lo sperimentare modelli comunicativi altri, è la tensione di fondo che anima tutte le aggregazioni comunitarie di questo decennio. È sicuramente un modello rizomatico quello che sta alla base della cultura hip hop. La dichiarazione fatta da ogni gruppo rap di essere il number one dell'intera scena si stempera, difatti, di fronte alla constatazione che tutto ciò è evidentemente un gioco spontaneo di simulazione sociale. Il verosimile prende il definito vantaggio sulla categoria del vero. Certo restano le fondamentali osservazioni sulle leggi materiali che definiscono i soggetti nella loro concreta socialità, determinazioni queste che non possono essere trascurate. Un'ulteriore osservazione legata al discorso della rete comunicativa fa perno ancora sul concetto di comunità. Dal ghetto americano sembra difatti emergere una forte istanza di rifiuto della categoria di nazionalità, visto che l'aggregarsi avviene su basi di contiguità ideologica esistenziale, l'islamismo o le comuni radici africane rintracciabili nel rastafarianesimo. La nazione viene fatta giocare dal potere sempre più come guerra simulata tramite lo sport o altri eventi mediatici di massa. Tutto ciò sembra quindi coincidere con l'intuizione propria della letteratura cyberpunk che non riconosce alle nazioni nessuna entità reale. Esse sono solo delle macchie colorate sulla cartina geografica. Da qui l'interesse proprio del cyber verso quelle entità transnazionali, quali multinazionali, reti comunicative, Zaibatsu, che hanno nei fatti già superato questo ordine di problemi. Altre convergenze. La ricerca sullo spazio virtuale condotta da Timothy Leary sembra peraltro vertere su un assunto abbastanza trascurato della teoria di McLuhan. Di questo autore, difatti, si ricorda sempre volentieri o la questione del villaggio globale o l'altra dei media caldi freddi. Più stimolante sembra la conclusione tratta dall'autore canadese a partire dai due concetti sopraindicati. Egli difatti suggerisce che è in corso una sorta di mutazione antropologica a partire dall'introduzione dei media freddi. Questi difatti debbono essere considerati alla stregua di attivatori di esperienze di tipo sinestetico, che permettono all'umanità di riappropriarsi di una modalità comunicativa da tempo obliata, la modalità immaginativo-simbolica. Al contrario, quindi, del linguaggio referenziale diretto, che si esprime con la conseguenzialità linguistica e logica, grazie alla sempre più vasta introduzione di massa di strumenti di televisione, l'umanità starebbe sempre più utilizzando modalità simboliche nella comunicazione interpersonale. Come suggerisce d'altro canto Benjamin, si è persa forse definitivamente la capacità del narrare, del fabulare, del raccontare storie, dello stare insieme tramite le parole. La comunicazione è oggi iconica, allusiva, analogica e in un certo senso addirittura mistica, proprio perché il misticismo si basa sulle medesime categorie immaginativo-simboliche nella comunicazione di esperienze. Questo tessuto di ipotesi viene recuperato a piene mani dallo stesso Liri, il quale sta coscientemente lavorando nell'ambito degli studi sullo spazio virtuale proprio sull'ipotesi della trasformabilità tramite l'ausilio del computer del linguaggio referenziale in linguaggio iconico. I computer freaks e la situazione americana. Come emerso nei continui riferimenti citati nelle parti precedenti, si deduce l'esistenza di un vasto movimento antagonista che fa da riferimento al cyberpunk letterario, che da questo trae alimento immaginativo, ma che al contempo ha ispirato con la propria pratica alcune delle sue intuizioni fondamentali. Il cyberpolitics è oggi sufficientemente frastagliato quanto a caratteristiche teoriche, nonostante una crescente unità di intenti operativa si stia realizzando tra diversi gruppi. Risulta perciò necessario soffermarsi un poco sulla storia di questi, in maniera tale da rendere più pungenti le conclusioni che successivamente verranno tratte. Le figure fondamentali di partenza di questa storia sono due personaggi ormai mitici nell'ambiente, Captain Crunch e Richard Cheshire. Il periodo storico, gli anni 60, quando cioè Captain Crunch, marconista dell'esercito americano, casualmente, scoprì una delle leggi fondamentali del phone phreaking, del pirataggio telefonico. Soffiando difatti in uno di quei fischietti di plastica in omaggio nelle confezioni dei cornflakes, Crunch scoprì che le centraline telefoniche automatizzate decodificavano i segnali emessi dagli apparecchi telefonici utilizzando una serie di frequenze sonore sufficientemente alte. Scoperta la frequenza giusta, si aveva quindi la possibilità di telefonare gratuitamente in giro per il mondo. Immediatamente comunicata l'incredibile scoperta, attorno a Crunch in poco tempo si aggregò un discreto gruppo di pirati telefonici, che iniziarono sempre più a diffondere questo tipo di pratica. Richard Cheshire, uno del gruppo in questione, fondò, ispirandosi parzialmente per alcuni temi ad Abby Hoffman, un giornale. Esso aveva come proprio indirizzo programmatico quello di socializzare il più possibile questo ambito di conoscenze e in particolare diffondere un uso alternativo della tecnologia. Non più, quindi, sapere esoterico, sapere tecnico rivolto a pochi specialisti, ma sapere pratico, con tanto di istruzioni dettagliate sul come fregare l'azienda del gas o autocostruirsi le magiche boxes per truffare la Bell Company. Dapprima Youth International Party Line, il gruppo all'inizio degli anni 60 cambiò nome in TAP, che alternativamente sta a significare sia Technological Assistance Program che Technological American Party. Inquisito per molto tempo dagli apparati di sicurezza americani, Cheshire riuscì sempre a evitare guai grossi grazie al suo escamotage di dire che quello che veniva pubblicato era editato con l'avvertenza di non farlo. Ma le sue istruzioni erano talmente dettagliate da far sorgere ben più di qualche vago sospetto. L'indubbio merito di questa operazione politica, peraltro legata organicamente alle dinamiche del movimento americano, è stato di far crescere negli USA un approccio diverso rispetto al potere da sempre rappresentato dalla tecnologia. Un approccio non demonizzante e il più possibile legato a esigenze sociali e collettive di utilizzo. L'altra corrente che sta alla base del movimento americano è quella che oggi viene definita abitualmente come hacker. Le origini della pratica di pirataggio elettronico si fanno risalire addirittura agli anni 50, quando i calcolatori erano ancora a schede perforate. Alcuni studenti del MIT di Boston avevano difatti trovato il modo di entrare nel computer centrale della scuola, allora riservato ai soli professori universitari e collaboratori di pari livello. Soprattutto a partire dagli anni 70, questa pratica cominciò a diffondersi estesamente fino a intervenire in maniera decisiva nello stesso fenomeno Silicon Valley. Come è noto, in questa regione si è concentrata in pochi anni tutta la produzione industriale americana legata alla componentistica e alla progettazione del fenomeno computer. Non tutti però sanno che, ad esempio, la Apple, per intenderci la casa che ha sfornato il primo home computer, è stata fondata proprio da due hacker, Steve Jobs e Wozniak. Questo dato ci permette di capire, del resto, il duplice ruolo giocato da costoro nel processo di modernizzazione del capitale. Da una parte, quindi, sabotatori della privatizzazione dell'informazione, ma dall'altra, fautori e innovatori nello sviluppo della merce immateriale, nuovo campo di dominio del capitale. Nel breve periodo successivo, la pratica dell'hackeraggio viene quindi supportata agevolmente dalle grandi multinazionali del settore, permettendo quindi un'ulteriore estensione del fenomeno. I migliori tra gli hacker vengono difatti a più riprese assunti dalle stesse case, per mettere appunto sempre più sofisticate barriere d'ingresso alle banche dati. Sull'hackeraggio viene quindi a determinarsi una sorta di mito, che tende a miscelare tra loro aspetti ideologici tipicamente americani. Da una parte, una sorta di gold rush collettiva, dall'altra, l'uomo che si fa da sé, che sfonda grazie alla propria genialità. In sintesi, la conferma della bontà del sistema capitalistico. Non casualmente questo tipo di pratica elegge a propria Bibbia lo slogan di Toffler, piccolo e bello, la sociologia dell'individualismo, del prosumer e di tutto ciò che socialmente poi ne consegue. Negli anni Ottanta, il fenomeno in America, superata la prima fase di accumulazione originaria di know-how tecnologico, ha subito un forte processo di polverizzazione. Difatti aumentano le dure condanne nei confronti di coloro che vengono individuati e addirittura si procede a regolamentare il settore con normative penali sempre più rigide. L'hackeraggio quindi oggi è sempre più praticato da ragazzini anche di 10-12 anni che non possono sicuramente avere una memoria politica del fenomeno o intenti di socializzazione del sapere stesso. Tutto morto, quindi? Non esattamente, visto che tra gli hacker degli anni 60-70 emerge sempre più la figura di Lee Felsenstein. Come citato poc'anzi, Felsenstein è uno dei più coscienti teorici della necessità di passare a una concezione positiva del computer. Egli in sostanza afferma che la pratica dell'hackeraggio ha valore oggi solo per dimostrare alle grandi multinazionali che è impossibile per loro credere di poter monopolizzare e stoccare tutte le informazioni. Lo strumento computer è uno strumento per definizione democratico, aperto all'utilizzo di tutti. Non deve esistere uno Stato che possa accentrare a sé tutti i dati e tutte le informazioni che tramite le reti vengono scambiati. L'hackeraggio serve quindi a mostrare nei fatti questa impossibilità. La battaglia condotta dal capitale per il controllo segreto dell'informazione è quindi una battaglia arretrata, una lotta di retroguardia. Sull'altro versante, reagendo all'impoverimento comunicativo che l'era del villaggio globale sembra imporre, Felsenstein teorizza, del resto, la necessità di attivare sempre più reti comunicative. Reti queste che devono essere concepite, come visto, sul modello rizomatico. L'intento di Felsenstein è quindi mirato alla costruzione di un'etica specificamente hacker, che guidi l'azione di ogni gruppo nella propria pratica. In questo senso si sta oggi impegnando e lavorando nelle organizzazioni di convegni che tentino di focalizzare sempre più l'obiettivo di una società dove la macchina venga messa al servizio dell'uomo e della sua liberazione. Proprio su questa esigenza democratica e di liberazione si registra la convergenza con la riflessione più specificatamente europea. La situazione europea. I tecnoanarchici. Quando si parla di situazione europea, si deve gioco forza riflettere innanzitutto su quella che riteniamo la realtà più importante, il Chaos Computer Club di Amburgo. Fondato nel 1984, questo gruppo ha mostrato fin dagli inizi una grande consapevolezza delle proprie origini culturali e politiche e degli scopi verso cui indirizzare i propri sforzi. Esso si è richiamato fin dall'inizio alla pratica del TAP di Richard Cheshire, mutuandone immediatamente la filosofia di fondo sulla socializzazione del sapere tecnologico. Ciò non deve stupire più di tanto, se solo si considera che gli stessi membri del CCC hanno fatto parte, in un certo senso militano tuttora, del movimento tedesco. Amburgo, come è noto, è sede di una delle occupazioni più simboliche dell'intera Europa, Hafenstrasse, il luogo di progettazione ad altissimo livello, fin dai primi anni Ottanta, anche di sapere alternativo ai tech. Klaus Meik, ad esempio, regista e sceneggiatore dell'ormai mitico film Decoder, un film nel quale viene descritta su vari piani la possibilità di un utilizzo tecnologico e ribelle della pratica del cut-up di baroxiana memoria. In una situazione già di per sé così stimolante, la riflessione del CCC non poteva che essere adeguata all'humus in cui essa muoveva i primi passi. Tra i primi obiettivi prefissati troviamo perciò fondazione di banche dati accessibili via telefono o sistemi aperti al pubblico e raccolta, immagazzinamento e distribuzione gratuita di parole chiave di ogni tipo. Proprio nel 1984 il CCC trova il primo dragone contro cui combattere la propria battaglia di libertà, il BTX, il servizio di comunicazione telebox elaborato dalle Poste tedesche in collaborazione con l'IBM. Tramite questo servizio computerizzato, gli utenti registrati potevano ricevere comunicazioni personali o mandarle ad un altro abbonato o addirittura prenotare merci o servizi. Ciò risvegliò in molti ambiti del movimento, e non solo in questi, preoccupazioni molto fosche riguardanti le libertà future dei singoli cittadini. È da ricordare che quasi contemporaneamente il governo tedesco lanciò l'iniziativa, poi sostanzialmente fallita, del censimento informatizzato di tutti i tedeschi, da poi mettere nei computer centrali di Wiesbaden. Un futuro orwelliano sembrava schiacciare l'immaginario collettivo del felice popolo tedesco. Per far fallire il progetto del BTX, il CCC inventò una beffa enorme ai danni di una cassa di risparmio di Amburgo, l'ASPA, che in un primo tempo versò loro 135.000 marchi. Il CCC, difatti, con un sotterfugio, riuscì a conoscere la password per entrare nel computer centrale dell'ASPA e lasciargli quindi in memoria l'ordine di richiamare in maniera continua il servizio offerto nel BTX dal CCC. L'ASPA richiamò così 13.500 volte il servizio in questione in circa 12 ore. I 135.000 marchi furono così calcolati e versati al Chaos Computer Club con la bolletta telefonica del novembre 84. La bolletta esiste veramente e così anche l'abbuono, ma immediatamente il CCC rese pubblica la vicenda dichiarando che non voleva ritirare il denaro, visto che il fine dell'azione era solo di rendere note le gravi lacune presenti nel BTX. Il CCC, per di più, affermò di aver ricevuto la parola chiave dalla banca proprio attraverso un errore di sistema del BTX. Più precisamente, tramite un'emissione incontrollata di pagine di decodificazione. Il caso suscitò un enorme clamore, come giusto del resto che fosse, in tutta la Germania, facendo fallire in maniera definitiva il progetto BTX, visto che ne era stata dimostrata l'intima fragilità. Da allora tale sistema ha continuamente perso abbonati. Alla fine del 1988 ne contava solo 20.000, a fronte del milione preventivato per la medesima data dal presidente delle Poste. Sulla scorta del modello amburghese, in breve tempo si costituirono gruppi con interessi simili a Darmstadt in Olanda, Actic, a Monaco, Bayerische Hackerpost, a Stuttgart. Quasi tutte mantennero come caratteristica basilare la visibilità, come del resto fece subito il CCC, aprendo una sua sede regolarmente registrata. Strumenti essenziali per questa contaminazione in tutta l'area nord europea sono stati gli incontri annuali, svoltisi sempre tra Natale e Capodanno, in cui il movimento ha colto l'occasione per scambio di dati, discussioni, workshop. La crescita del movimento è stata indubitabilmente molto forte negli ultimi anni. Ragione prima di questo aumento è da ricercarsi nel diffondersi a macchia di leopardo dei computer per ragioni di lavoro. Si calcolano in Germania alla fine del 1988 circa 100.000 modem, tra i quali ben 30.000 non registrati alle Poste. Non bisogna infine dimenticare l'esistenza di reti alternative o politicizzate oggi funzionanti, come quella che gravita intorno al gruppo Lynx di Monaco di Baviera. Non sono mancati problemi con la parte più ortodossa del movimento, la quale li ha accusati di tenere il piede in due staffe. Da una parte predoni dello spazio virtuale, scassinatori del computer, dall'altra maiali da tartufo dell'industria elettronica. In realtà la questione è molto più sfumata di quanto a prima vista non appaia. Bisogna essere attori di fatti, protagonisti del processo di modernizzazione e subirne quindi le contraddizioni per poterne capire gli intimi nessi. La risposta del CCC a questo tipo di accuse non poteva altro che far leva sul nuovo diritto umano di portare avanti uno scambio di informazioni non controllate, senza limiti e a livello mondiale. Alla società dello spettacolo e della deprivazione comunicativa, correttamente il CCC risponde con l'individuazione del terreno di lotta sul diritto della comunicazione. L'informazione, per essere concreta, reale, deve avere con sé anche un senso sociale. Esiste difatti una grossa differenza qualitativa tra bit e significato, in quanto il bit è qualcosa di vuoto e che, appunto, non produce senso se non quando si arricchisce quel significato, quindi solamente quando comunica. Informare significa difatti mettere in forma, dare una forma a qualcosa che prima forme non ne aveva. Informazione, così, viene a coincidere con deformazione, col Chaos Computer Club. Anche su questa base teorica è avvenuto l'incontro progettuale con la parte più politicizzata del movimento americano. Esito felice è stata sicuramente l'organizzazione del festival ad Amsterdam nell'agosto del 1989, in cui molte delle istanze prima riassunte sono state approvate dall'intero congresso. Peraltro un ulteriore aspetto dell'esperienza del CCC suscita molto interesse, consiste nel loro cosciente autocandidarsi a modello da imitare, a Bildungsroman generazionale. Essi non vogliono sentirsi ruralizzati di fatti nella dimensione di una specie di Robin Hood dell'informazione, da rubare e dare al popolo. Il loro intento, diversamente, è quello di socializzare gli strumenti e i saperi per poter creare da sé l'informazione. Cogliere l'occasione. La difficoltà più grande che incontra oggi ogni ricercatore che lavori sulle interzone prodotte dall'avanzare tritatutto del moderno è quella di non poter esprimere sintesi. Questo non tanto per cautela o correttezza scientifica, quanto proprio per la frammentazione accelerata subita dal mondo negli ultimi 15 anni. La sintesi onnicomprensiva, in effetti, sembra essere completamente inattuale. Nonostante questa cautela metodologica di fondo, sembrano emergere alcuni elementi significativi riguardanti la mutazione antropologica in atto e anche le dinamiche di resistenza controculturali. Il percorso precedente ci sembra possa darne atto. Vorremmo perciò qui insistere su un altro elemento, più propriamente politico. Essenziale, difatti, appare oggi il condurre una battaglia per il diritto all'informazione tramite la costruzione di reti alternative sempre più ramificate. È questa una lotta che può essere vinta, tenuto conto che lo stesso capitale non può arrestare, per ragioni di opportunità politica, un movimento economico intrinseco al suo stesso progredire. Il computer è uno strumento potenzialmente estremamente democratico, l'importante è acquisirne la consapevolezza a livello collettivo. Per di più la letteratura cyberpunk sembra essere un ottimo cavallo di Troia, buono per intessere quei settori attigui, oggi non ancora coinvolti, che gravitano nelle orbite più lontane dal movimento. Oggi tramite il cyberpunk si offre l'opportunità a tutti gli operatori culturali e di movimento di aprire un nuovo enorme campo di produzione di immaginario collettivo, capace di scardinare la tenace cappa immaginativa esistente, dalla quale da più tempo si è compressi. I temi ispiratori del cyberpunk, come si è dimostrato, appartengono per storia, evocazioni e fascinazioni future ai movimenti controculturali. Bisogna collettivamente riappropriarcene. Potrebbe essere questa la risposta da offrire al paradosso comunicativo che caratterizza la fase attuale della società, un mondo che mai è stato così mediatico, ma anche mai così povero quanto a comunicazione reale.